chiaro che noi viviamo in una fase di trasformazione radicale, trasformazione dal punto di vista della distribuzione del potere, trasformazione dal punto di vista della distribuzione del prestigio nella vita internazionale, dal punto di vista delle regole, degli strumenti istituzionali, e tutto è in via di trasformazione, lo era già naturalmente prima della pandemia, e la pandemia non ha fatto altro che accelerare un processo disgregativo dell'ordine internazionale precedente che era già ampiamente in corso.
Ecco, non a caso allora la presidenza britannica e il segretario di Stato americano hanno già parlato di unità e di alleanza globale tra paesi amanti della libertà.
Non so se sia più una chiamata raccolta o una chiamata al conflitto, ecco, su questo dovremmo stare molto attenti, perché la nuova presidenza americana rilancerà naturalmente una grande retorica del multilateralismo, ma il multilateralismo di questa presidenza non è più il multilateralismo degli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni noi abbiamo parlato del multilateralismo come di un grande fenomeno cooperativo inclusivo che per l'appunto aveva come proprio referente quella che chiamavamo la comunità internazionale. E oggi non si parla più di comunità internazionale. Il multilateralismo che viene invocato dagli Stati Uniti è un multilateralismo delle democrazie, quindi fondamentalmente un multilateralismo di quei paesi che, detto fuori dai denti, temono la crescita della Cina o l'assertività della Russia. Quindi è un multilateralismo conflittuale, molto più un'alleanza nel senso tradizionale della parola che il multilateralismo cosmopolita di cui si parlava spesso anche un po' a sproposito negli ultimi 30 anni.
Professore, che cosa dobbiamo recuperare in termini di punti fermi del dibattito dopo un anno di pandemia?
Dobbiamo recuperare un po' tutto. Noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo parlato poco di tutte le cose più importanti. Dobbiamo recuperare quello che inevitabilmente sarà sull'agenda internazionale, cioè bisognerà prima di tutto badare alle conseguenze economiche e sociali di questa pandemia, che anche in questo caso non faranno altro che aggravare dinamiche preesistenti, quindi dinamiche alla crescita spaventosa delle diseguaglianze non soltanto tra una regione e l'altra, ma anche all'interno dei singoli paesi. Questo credo che sarà dal punto di vista temporale l'urgenza maggiore. E poi è naturale che bisogna rimettere in piedi tutto, cioè bisogna rimettere in piedi un assetto di ordine internazionale che è saltato. La cosa che si deve dall'inizio evitare di fare è pensare di poter rimettere in piedi l'ordine internazionale di 30 anni fa. Ecco, quell'ordine internazionale del quale oggi sono molti nostalgici, quell'ordine internazionale è finito perché il mondo di oggi non ha più niente a che fare con il mondo di 30 anni fa, e quindi gli strumenti istituzionali che erano adeguati a quel mondo non sono più adeguati al nostro.
Professore, un vertice tra ministri in vista di quello dei leader il mese prossimo. È possibile pronunciarsi in tema di Siria e di Libia?
È possibile pronunciarsi, ecco. È possibile pronunciarsi. Per il resto anche sulla Siria e sulla Libia inevitabilmente ci sono delle forti differenze di approccio, di percezione. Gli paesi non vedono nella vicenda libica e in quella siriana le stesse cose, quindi credo che sia condiviso da tutti naturalmente l'imperativo di una qualche forma di pacificazione. Il problema è che non tutti hanno in mente la stessa pacificazione, quindi credo che sia nel caso che della Siria sia nel caso della Libia, oltretutto la gestione della crisi si mischi inevitabilmente alla revisione dei rapporti internazionali, per esempio tra i paesi cosiddetti occidentali della Federazione Russa, tra i paesi europei e dell'Alleanza Atlantica e questo strano alleato che è la Turchia. Quindi sono una serie di dinamiche in realtà che eccedono di gran lunga la questione libica e la questione siriana, ma senza le quali la questione libica e la questione siriana non sono risolvibili nel lungo periodo.
Professore, un vertice a Londra quando Londra non è più nell'Unione Europea e la proclamazione ieri di questa grandissima, fortissima alleanza tra Stati Uniti e Londra, che dire?
Era il progetto del Regno Unito. Il Regno Unito ha una visione del proprio ruolo nei rapporti internazionali che è nuovamente in via di trasformazione, un paese che in realtà si interroga sul proprio ruolo negli affari internazionali dal momento in cui ha smarrito il suo vecchio ruolo di potenza egemone globale, insomma, quindi grosso modo dalla metà degli anni 50. Il documento recentemente pubblicato dal Regno Unito, questo sulla Global Britain, sposta in modo radicale il baricentro della politica estera britannica e naturalmente in questa ridefinizione della politica estera britannica, come sempre per la verità in tutte le fasi critiche della politica estera britannica in questo secolo, il rapporto speciale con gli Stati Uniti è al vertice dell'interesse nazionale.